Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, bentrovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata alle catechesi e alle riflessioni spirituali in compagnia di Padre Serafino. Questa settimana, cari amici, vogliamo affrontare, proprio guidati da Padre Serafino, un po' in un esercizio di contemplazione, nel senso che ci siamo appena lasciati alle spalle, no, la solennità della Immacolata e quindi ecco, continuiamo un po' su questo solco, no, a vedere questa bellissima festa, che cosa ci ricorda e che cosa propone, ecco, alla nostra vita di fede. Padre Serafino, ecco, lascio a te la parola.
Bene, grazie Antonio. Saluto i nostri amici che sono collegati con noi questo pomeriggio. Il tema, come hai accennato, è l'Immacolata Concezione. Oggi è un giorno particolare perché la solennità cade l'8 dicembre, come ben sappiamo, giorno in cui fu definito il dogma dell'Immacolata Concezione da Papa il Beato Pio IX. Siccome però ieri nella nuova liturgia si celebra la seconda domenica di Avvento, allora la solennità dell'Immacolata Concezione è stata posticipata a quest'oggi, 9 dicembre. E quindi ancora un'opportunità per tutti noi di riflettere su questa importante verità della fede. L'Immacolata Concezione anche come preparazione prossima alle feste natalizie, al grande mistero del Natale. L'Immacolata si staglia come grande icona proprio dell'avvento, del tempo, di questo tempo forte in attesa della venuta di Gesù. E allora con voi, cari amici, vorrei soffermarmi su alcuni punti che riguardano l'Immacolata Concezione. È un tema molto vasto, ma vorrei scegliere degli aspetti particolari per fare delle riflessioni con voi, soprattutto fare un'applicazione poi pratica di questa verità alla nostra vita e vedere quanto questa verità della nostra fede, dogma della nostra fede, incida profondamente sulla nostra vita cristiana, quindi quanto sia provvidenziale il fatto che sia stata definita come dogma di fede. Definita, vi dicevo, l'8 dicembre del 1854, quindi un tempo piuttosto, diciamo, dopo abbastanza tardi, vorrei dire così, rispetto agli altri dogmi mariani. È un dogma molto particolare e anche molto spinoso, se vogliamo. C'erano molte spigolature, c'erano molte spigolosità da risolvere prima di poter essere definito come dogma. Sebbene la Chiesa abbia sempre creduto che la Madonna è immacolata, quindi è stata preservata dal peccato originale. Questo dogma ci insegna che la Madonna, per un speciale privilegio della grazia, in vista dei meriti di Cristo, è stata preservata dal peccato originale. Quindi un singolare privilegio, la grazia le è stata conferita in un modo unico, singolare, perché in vista dei meriti di Cristo, in vista della redenzione, prima ancora che il Redentore nascesse, la Madonna è stata preservata dal peccato originale. Cioè, quando è stata concepita, la grazia ha impedito che il peccato originale la toccasse, la sfiorasse minimamente. Per un mistero della bontà di Dio, la Madonna è stata resa immacolata. E sicuramente sappiamo bene che questo privilegio è un privilegio che Dio ha voluto concedere a Maria, in quanto unita fortemente, unita indissolubilmente a Cristo, perché doveva diventare la madre di Gesù. Bene, si tratta quindi di un privilegio unico che Dio ha fatto alla Madonna. E riflettiamo anzitutto su questo punto. Il dato fondamentale a cui diversi autori fanno riferimento, prima che si definisse il dogma e anche dopo, soprattutto il grande campione dell'Immacolata Concezione, il Beato Giovanni d'Unscoto, il quale provò in modo veramente brillante la possibilità per la Madonna di essere immacolata e ad un tempo la possibilità della redenzione universale di Cristo. Bene, un tema, un argomento che è stato argomento chiave per definire poi questa verità è l'argomento della convenienza. Fu conveniente che Dio rendesse immacolata la sua madre perché da lei doveva nascere egli stesso, doveva farsi uomo Dio stesso, il figlio di Dio. Fu conveniente. Infatti Giovanni Dunscoto, quando dovette provare davanti a grandi maestri di teologia il dogma, la possibilità che la Madonna fosse immacolata, e quindi senza minimamente ledere alla verità del peccato originale e alla verità della universale redenzione degli uomini, compresa quindi anche la Madonna, l'argomento diciamo si basò fondamentalmente su tre momenti, su tre passaggi, e cioè il fatto Dio poteva fare una cosa del genere, Dio era sommamente inclinato a farlo perché era una cosa conveniente, dunque la fece. L'argomento in latino recita così: potuit, dequit, ergo fecit. Dio poteva fare una cosa del genere, era conveniente che facesse ciò, dunque lo fece. È un po' una sintesi, è una sintesi stringata dei passaggi che Giovanni Dunscoto, il beato Giovanni Dunscoto, poi sviluppò in modo molto ampio, molto meticoloso, molto preciso, molto profondo anche. Bene, riflettiamo su questa convenienza, perché è da qui che dipende, diciamo, la possibilità che la Madonna, come privilegio singolare, riceva questa grazia, la grazia di essere Immacolata Concezione, un privilegio singolare, dice, recita la bolla di definizione dell'Immacolata Concezione. Bene, la convenienza. Perché questa convenienza? Infatti, la convenienza è l'argomento che unisce, è il tema, il nesso tra il fatto che Dio poteva e il fatto che Dio l'ha fatto. Lo poteva fare, l'ha fatto perché era conveniente. Dunque la convenienza è centrale. La convenienza, perché possiamo parlare di convenienza? Era conveniente. Era conveniente perché da lei, da Maria, doveva nascere Dio stesso, quindi era bello, era doveroso, era conveniente che Dio la preservasse dalla macchia originale. Ma di fatto la convenienza, questo tema della convenienza, è legato intimamente al tema della bontà di Dio e dell'amore di Dio. Dio dona qualcosa e quella cosa è conveniente che accada perché Dio è buono. Se Dio non fosse buono, non ci sarebbe neppure la convenienza, no? Quella cosa non sarebbe neppure conveniente. Quindi questo è un tema fondamentale della teologia francescana che inizia a riflettere proprio a partire da Dio quale bontà e quale bontà perché la bontà si diffonde per se stessa, la bontà è diffusiva. E dunque Dio è bontà intrinsecamente perché Dio è amore, Dio si diffonde, si effonde nella sua vita trinitaria, in questa relazione con il Padre, con il Figlio e lo Spirito Santo, quindi relazione tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Questa convenienza, dunque, questa bontà di Dio che si diffonde, ci induce anche a poter postulare, a poter pensare ad una convenienza della Immacolata Concezione. Questa convenienza quindi è fondamentale perché ci dice che alla base di tutto c'è la carità, c'è l'amore di Dio che dall'eternità vede l'incarnazione del Figlio, vede che il Figlio debba venire nella carne e quindi, prevedendo la venuta del Figlio, vuole immediatamente con Gesù la sua madre e vuole la sua madre degna di quel figlio, la vuole immacolata. Quindi questo argomento della convenienza di fatti è basato proprio su questo amore di Dio che vuole Gesù, vuole il figlio, e quindi se il padre vuole il figlio, che diventi uomo, chiaramente con il figlio vuole la sua madre e la vuole nell'ottica del figlio, la vuole con la stessa logica con la quale il padre sceglie, con la quale il padre predestina eternamente il figlio. E qui arriviamo anche ad un altro tema caro alla tesi francescana della predestinazione eterna del figlio, indipendentemente dal peccato di Adamo. È un tema molto bello che mette in evidenza la centralità di Cristo, Cristo che non dipende dal peccato di Adamo. Chiaramente il padre sa dall'eternità, perché Dio è onnisciente, che l'uomo avrebbe anche peccato. Però il punto non è nel fatto di chiaramente non c'è una temporalità nella predestinazione di Dio, perché Dio sa tutto e lo sa eternamente, lo sa con un unico e semplice atto. Quindi, non si tratta tanto di un prima e un dopo. Dio sa che Adamo pecca, avrebbe peccato, dunque decide di inviare il figlio. Non è qui il punto. Il punto è capire la eccellenza di Gesù. Il fatto è che è di dire se Gesù è subordinato al peccato di Adamo, viene quale redentore, oppure viene anche se viene in quanto è lui colui che è stato predestinato, perché per l'eccellenza della sua persona, per l'eccellenza del suo esserci, per l'eccellenza della sua anima, che è la più perfetta tra tutte le cose create. Ed è in questo caso l'anima di Gesù che glorifica il Padre in modo più perfetto nella creazione. Questo che dice Scoto, Gesù viene predestinato per se stesso, indipendentemente dal peccato. Chiaramente viene anche quale Redentore, perché Adamo avrebbe purtroppo peccato, ma la sua predestinazione all'incarnazione, il suo essere predestinato, destinato a venire in ogni caso dal Padre, voluto dal Padre eternamente, è perché è lui Gesù, è perché il figlio è la creazione più perfetta nella sua natura umana, nella sua vera natura umana. Gesù è la creatura più perfetta che glorifica perfettamente il Padre. San Tommaso d'Aquino è molto fedele alle sacre scritture. Lui non si, diciamo, non si discosta dal dettato delle scritture. A suo giudizio, le scritture sono unanimi nel dire che l'incarnazione avviene per la salvezza. Dio si è fatto uomo per la nostra salvezza, per i nostri peccati, per liberarci dai nostri peccati. Quindi per San Tommaso non si dà un argomento ulteriore che speculi, diciamo, sulla venuta di Cristo, anche se Adamo non avesse peccato. Però siccome per Don Scotto si tratta della... Chiaramente le scritture sono fondamentali, però c'è accanto alla scrittura, sempre nelle sacre scritture ci sono gli inni cristologici di San Paolo, per esempio, l'inno ai Colossesi, in cui si dice che tutto è stato fatto in vista di Cristo e per mezzo di Cristo, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Quindi la creazione è subordinata a Cristo, le cose ci sono perché c'è Cristo. Cristo chiaramente c'è in quanto predestinato, in quanto voluto eternamente dal Padre, sarebbe venuto dopo, ma tutto è fatto secondo questa forma che è quella di Cristo. Quindi l'idea che plasma le cose è quella di Cristo, il quale c'è in quanto predestinato e poi viene nella pienezza dei tempi. Quindi la scuola francescana, partendo da questa realtà, cioè dal fatto che l'amore si diffonde e quindi anche nella creazione l'amore di Dio si effonde nel modo più perfetto, perché tra le creature Dio ha previsto la creatura più sublime, e cioè il figlio, che gli dia gloria nell'ordine del creato. Così accanto a Gesù il padre ha visto immediatamente anche la madre, ha visto Maria e quindi la vede immacolata, la vede nell'ottica di Gesù. Questo è il punto chiave della teoria della scuola francescana, della tesi francescana della predestinazione del Verbo e quindi della predestinazione di Maria Immacolata. Il padre vede il figlio e quindi vede Maria con gli stessi occhi, diciamo così, con i quali vede il figlio, perciò vuole la madre Immacolata. Pertanto questa convenienza è da essere legata proprio a questo fattore, al fattore in ultima analisi, al fattore di Cristo che viene, di Cristo che è il centro di tutto, è colui per mezzo del quale tutto è stato fatto, e quindi con Cristo c'è Maria. Immediatamente insieme con Cristo c'è Maria. Questo è un primo dato che è importante da tenere presente. Poi aggiungiamo un altro concetto a questo tema dell'Immacolata Concezione, un concetto che quello della convenienza sembra un po' astratto, però magari ci possiamo ritornare per renderlo ancora più facile da capire. Un tema che invece è molto più, diciamo, legato al nostro vivere quotidiano, è il tema della perfetta libertà di Maria. Immacolata Concezione significa, difatti, libertà, libertà perfetta, perché nella Madonna non c'è il peccato originale, non c'è il peccato attuale, quindi non c'è nessun fomite, non c'è nessuna inclinazione al male, non c'è la concupiscenza come in noi, povere creature mortali, non c'è il disordine e quindi c'è la perfetta libertà, la libertà di dire sì a Dio. Vorrei a questo punto leggervi una citazione molto bella da un libro mariano, La figlia di Sion, scritto a due mani da Joseph Ratzinger e von Balthasar, Hans Urs von Balthasar. Vi leggo quanto scriveva Joseph Ratzinger in questo libro La figlia di Sion, per capire l'importanza dell'Immacolata Concezione in relazione alla libertà. E poi aggiungo qualche riflessione mia su questo tema. Scrive Ratzinger in questo suo libro: la spaccatura tra quello che l'uomo è a partire da Dio e ciò che egli è in se stesso, l'opposizione tra il volere del creatore, l'esame empirico dell'uomo, questo è il peccato originale. Allora la libertà dal peccato originale afferma che in Maria manca l'opposizione tra l'è di Dio e il non è dell'uomo, e di conseguenza il giudizio di Dio su di lei è puro. È un puro sì, così come ella stessa sta dinanzi a lui come puro sì. La libertà dal peccato originale è l'intrecciarsi del sì di Dio col suo essere, che è anch'esso sì. Questo è molto bello. L'essere di Maria è un sì a Dio. La libertà di Maria è perfettissima perché è quel sì che viene detto a Dio. E su questo vorrei riflettere con voi, cari amici, perché quando parliamo di libertà, noi abbiamo un concetto già un po' inquinato dal peccato originale di libertà. Per cui per noi libertà è soprattutto dire no, non è dire sì. Noi pensiamo che siamo veramente liberi quando siamo in grado di dire no a qualcosa e siamo in grado di dire soprattutto no a Dio, perché in definitiva la nostra piccola libertà, vorrei dire così, si misura soprattutto con la capacità di dissentire da ogni imposizione. E l'imposizione maggiore è quella che viene da Dio, dalla fede, dalle cose che ci vengono dette dagli altri, per esempio una predica, eccetera. Noi dobbiamo essere liberi, per cui dobbiamo essere capaci di dire di no. E la Madonna Immacolata Concezione mette in crisi proprio questa nostra accezione di libertà, questo nostro modo di vedere la libertà, che è un modo molto basso, un modo molto limitato. E allora per capire perché invece la libertà è dire sì, e la Madonna è pienamente libera perché è capace di dire pienamente e sempre sì a Dio, partiamo da qualche distinzione importante. Per noi normalmente la libertà è la libertà di fare qualcosa, no? Noi siamo liberi quando siamo capaci di fare qualcosa. Sono libero se di fare questo, sono libero di volere questo, posso volere tante cose. Quindi normalmente noi misuriamo la nostra libertà con la scelta delle cose che vogliamo. E quindi voglio questo, voglio quello, non voglio questo, non voglio quello, eccetera, eccetera. Ma questa è una libertà molto limitata, perché la libertà non è soltanto essere liberi di fare qualcosa. Per Perché la libertà sia veramente tale, perché noi siamo veramente liberi nella scelta, è importante che partiamo da una libertà più fondamentale, che non è soltanto volere questo o volere quello, è essere liberi da qualcosa, da un condizionamento, da qualcosa che ci impedisce di essere veramente liberi nella scelta di quello che vogliamo. E perché vi faccio un piccolo esempio? Adesso è sempre più diffusa questa libertà di poter usare o di poter avere dovunque tu vai, in qualsiasi negozio, in qualsiasi luogo pubblico, su un treno, su un autobus, eccetera, di poter usare una connessione, senza una connessione wireless, senza filo. Quindi tutti devono avere questa possibilità di essere connessi ad internet 24 ore su 24. E la gente, se vedete, tutti con i loro telefonini sono sempre intenti a vedere qualcosa, a chattare, eccetera, eccetera. Il problema è che tutti vogliono questa, o quasi tutti, diciamo così, vogliono questa connessione dovunque si trovino, però poi di fatti questa libertà di essere sempre connessi, no? 24 ore su 24 non è una libertà che ci fa sempre del bene. Perché succede? C'è uno studio che lo prova, che qualora mancasse questa connessione, la gente inizia ad andare in panico. E quindi evidentemente si tratta di qualcosa che diventa poi un'ossessione, una sorta di schiavitù, se vogliamo, no? Perché se appena non hai la connessione ad internet cominci ad andare in panico, adesso come faccio? Come rispondo? Sarò in collegamento con i miei cari, eccetera, eccetera. Questo dice che di fatti quella connessione, quella libertà di essere sempre connessi diventa anche una sorta di una piccola schiavitù, se vogliamo. Quindi libertà di non è sempre una cosa che ci fa del bene. Pertanto è necessario avere una libertà da qualcosa per poter essere capaci di scegliere qualcosa. E quindi si tratta di capire che è importante la libertà da, che è una libertà da ogni coercizione, è una libertà monte, la libertà mia. Ed è il presupposto della libertà, perché se non sono libero da qualsiasi costrizione, di fatti abbiamo detto che anche la connessione, quantunque risulti una cosa molto utile, però sembra che diventi mo in molti casi una costrizione alla fine. Se non sono libero da ogni costrizione, non sono neanche libero di scegliere qualcosa. E quindi devo essere libero, ma una libertà che deve essere interiore, deve essere spirituale, una libertà dal peccato, perché è il peccato che ci rende schiavi. Ecco, allora già qui vediamo la libertà di Maria. Libertà dal peccato significa libertà da questa schiavitù originaria, da questa schiavitù fondamentale, che mi fa scegliere, sì, ma mi fa scegliere quello che mi conviene, quello che mi piace, quello che mi è comodo, ma non mi fa scegliere sempre ciò che è veramente bene, ciò che è più importante per me, ciò che è un bene maggiore, che dovrei scegliere, che invece non mi interessa perché mi interessa un'altra cosa. Quindi bisogna partire da questa libertà che è una libertà interiore, una libertà spirituale, la libertà dalla miseria morale, dal peccato. E quindi una libertà esteriore, la libertà, cioè che non ci sia nessuno che mi costringa, nessuno che, o una persona, o una situazione che mi costringano a scegliere quello che io devo, quello che voglio fare, quello che voglio scegliere. Quindi una libertà che darà significato poi alla libertà per qualcosa, non soltanto una libertà di fare qualcosa, ma soprattutto la libertà per qualcosa, per fare qualcosa, quindi una libertà che ha un fine, la libertà che sceglie quello che io voglio, diciamo, sceglie perché libero a priori, libero con un presupposto di libertà, sono finalmente capace di fare una scelta anche quando è più difficile, anche quando è una diciamo, una scelta che implica fatica, che implica dolore, che implica un sacrificio, però sono capace di scegliere ciò che è più buono, ciò che è migliore rispetto a ciò che invece, quantunque mi piaccia, ma non è moralmente una cosa buona. Quindi, vedete, la libertà mi dà la capacità di scegliere, di essere libero per qualcosa, di fare, di essere veramente libero. E quindi in questo modo capisco che c'è una libertà che è libero arbitrio, la capacità di scegliere quello che mi piace, di scegliere tra due beni finiti. Ma poi c'è anche la libertà che è più perfetta, perché questo libero arbitrio non mi dà sempre la capacità di scegliere ciò che è più perfetto, ciò che è migliore, ciò che è. Ciò che di fatti mi perfeziona moralmente, mi perfeziona spiritualmente. Questa è la libertà che io dovrei avere, la libertà di essere migliore, la libertà di diventare santo. Ecco, nell'ottica della fede, questa è la vera libertà, scegliere ciò che mi santifica. E quindi è questa la libertà, una libertà che mi porta a scegliere ciò che è più perfetto, ciò che è ciò che eleva tutta la mia persona. È proprio questa la libertà di Maria. In Maria non c'è quella libertà che è indecisione. Adesso che faccio? Faccio questo o faccio quello? Che cosa mi piace? Non c'è questa indecisione, ma c'è la scelta, chiaramente, ma c'è la perfezione. Quindi la scelta di Maria è sempre la scelta di Dio, è il sì, il suo essere è il sì a Dio. Questo significa Immacolata Concezione. Il sì a Dio, una vita sempre rivolta verso Dio. È qui che casca l'asino, vorrei dire, perché la maggior parte delle persone può dire: ma sì, ma allora questa vita di Maria è una vita quasi monotona, perché la Madonna deve sempre dire sì, quindi non è libera. Non può dire di no, non è libera, perché è costretta, in definitiva, in quanto non ha il peccato, non ha l'inclinazione al male, non ha tutto questo. Difatti, in qualche modo, non potendo dire di no, non è veramente libera, quindi è costretta a dire di sì. E allora che ce ne facciamo di questa libertà? Noi invece vogliamo una libertà che ci appaghi, una libertà che ci renda capaci di scegliere quello che veramente noi vogliamo. E questa è la libertà però minacciata dal peccato originale. Quel peccato originale che ci fa vedere Dio come un antagonista della nostra libertà. Se scegli Dio, di fatti scegli il tuo nemico, colui che ti limita, colui che diciamo, ti impedisce di essere veramente libero. Perché? Perché ti dice quello che devi fare. E invece tu sei veramente libero se fai ciò che vuoi. E questo è il tema che è un po' il nocciolo duro della modernità. Perché se il cristianesimo mi dice che sei libero perché devi fare ciò che ti dice Dio, e ti dice che sei libero perché sei responsabile delle tue azioni, allora per essere responsabile devi essere libero, allora che ce ne facciamo di questa libertà? Questo è l'argomento fondamentalmente di Nietzsche, seguito da qualche filosofo contemporaneo italiano. Quindi bisognerebbe concludere che piuttosto l'uomo non è libero, e invece è determinato in tutte le cose che sceglie. È qui che casca l'asino, perché, cari amici, questo è un tema fondamentalissimo, il tema della libertà. Il fatto di dire che non siamo liberi non consta, perché lo vediamo che siamo liberi, noi siamo fatti per essere liberi. E dinanzi a delle scelte così belle, così grandi, soprattutto dinanzi a delle scelte che comportano sacrificio, e lì non possiamo dire che siamo obbligati, lì dobbiamo dire che l'uomo è libero. Perché? Perché non si accetta il sacrificio così volentieri. Dinanzi ad una scelta che comporta sofferenza, che comporta sacrificio per scegliere ciò che è migliore, ciò che è più perfetto, lì dobbiamo dire che c'è una vera libertà, una capacità una libertà da una miseria morale alle spalle che ci permette di essere liberi per diventare grandi, diventare santi, eccetera. Vi faccio una domanda così per capire un po' il problema della libertà in relazione alla Madonna, per capire quanto la libertà della Madonna è veramente una libertà piena. Se io chiedessi, la Madonna all'annuncio dell'angelo era libera? Sicuramente tutti dicono sì. Se invece poi chiedessi, la Madonna, l'annuncio dell'angelo, era libera di dire di no? E a questo punto,
scusami se ardisco.
Vuoi rispondere alla domanda?
Io, Padre Serafino, penso che la Madonna fosse perfettamente libera anche di dire di no. Non so se mi sbaglio. Dimmi tu. Perché questo è quello che tutti pensiamo, cioè, penso, o almeno sentendo anche un po'. Chiaramente questo non poteva avvenire perché lei, come dicevi tu, era libera da qualunque concupiscenza, era perfettamente ordinata alla volontà di Dio. Però, qui stiamo parlando sempre di questi ipotetici, no? Controfattuali, però a rigore di logica, la Madonna è proprio dotata della libertà più suprema, come dicevi tu.
Sì.
Quindi non possiamo escludere che c'era questa apertura, cioè possibilmente poteva dire anche di no, non lo so se ci sbagliamo.
Infatti era questo che, diciamo, è la domanda, no, che volevo fare, che tanti direbbero come hai risposto tu, Antonio. Io però vorrei guidare te e anche gli altri nostri amici a riflettere sulla libertà di Maria, che è una libertà per il sì. La Madonna non era libera di dire di no, non perché non era libera di fatti, ma perché il no a Dio è una negazione della sua libertà, è una libertà inferiore, è la libertà dell'indecisione, no? Dinanzi al bene, che cosa scelgo? Questo o quello? Scelgo la mia volontà o la volontà di Dio? La libertà di Maria è una libertà perfettissima e quindi è una libertà che è orientata sempre al bene. Per cui il suo sì a Dio, il suo fiat a Dio, è un fiat liberissimo, ma è un fiat che appaga completamente la sua libertà. E la Madonna non avrebbe, diciamo, non avrebbe potuto dire di no, perché la sua libertà era sempre orientata a Dio. Ma questo però non significa che la Madonna non ha scelto all'annunciazione. La Madonna ha scelto, ha fatto una
scelta. Sì, ho capito.
E questa scelta, sì, questa scelta di Maria, questa libertà più perfetta di Maria, la si evince, la si vede chiaramente in atto quando? Quando la Madonna riceve l'annuncio dell'angelo. L'angelo le dice, nella prima parte, no, dell'annunciazione, l'angelo le annuncia questo grande progetto di Dio e la Madonna, che aveva fatto promessa della sua verginità a Dio, prima di acconsentire, dice: come avverrà questo? Io non conosco uomo. Cioè, la Madonna ha già scelto tra che cosa?
Sì, sì.
Il matrimonio e la verginità, ha scelto un bene più perfetto. Quindi il fatto che dice sì a Dio non significa che non sceglie, non significa che non è capace di scegliere, ma significa che sceglie sempre ciò che è più perfetto. Quindi il sì a Dio, il non poter dire di no, è la negazione di una libertà imperfetta. Nella Madonna c'è una libertà perfettissima che la porta a dire sì. La porta a dire sì perché è Dio che le sta chiedendo quello, è la sua libertà orientata al bene, e quindi è una libertà perfetta, ma è una libertà che comporta però la scelta di ciò che è più perfetto. E infatti questa scelta la vediamo a monte, quando la Madonna preferisce anche di dire di no, se vogliamo dire così, no? All'annuncio dell'angelo, preferirebbe dire di no al progetto dell'angelo di diventare madre, se questo fosse stato a livello così ordinario, se avesse dovuto diventare madre in modo ordinario, pur di preservare la verginità, che è un bene più perfetto del matrimonio. Quando è stata rassicurata dall'angelo che avrebbe custodito la perfetta verginità, perché Dio era Dio che le aveva ispirato di fare quella promessa, ma sarebbe comunque diventata madre, la Madonna dice sì a Dio. E quel sì, su cui stiamo riflettendo adesso, quel sì è un sì pienamente libero. È qui che la Madonna non avrebbe potuto dire di no, perché se avesse detto di no, questo avrebbe significato un compromesso in definitiva della sua libertà, un venir meno della pienezza della sua libertà.
Cioè, Padre Serafino, non sarebbe stata una scelta ottima, diciamo così, non sarebbe stata una scelta perfetta,
Una scelta imperfetta.
sarebbe stata una scelta
E questa
imperfetta, ho capito.
imperfezione di fatti deriva dalla nostra concupiscenza, deriva dalla
Ecco,
nostra
sì.
istintualità, se vogliamo, no? Da quello che ci piace e quello che non ci piace. La Madonna è libera da questa miseria morale, se vogliamo, no? È libera da questa concupiscenza. La Madonna è il sì a Dio, l'Immacolata Concezione, il suo essere, come ci diceva Ratzinger in quella bella pagina, il suo essere è il sì a Dio, invece il peccato originale è il no a Dio. Ma la Madonna non ha quella radice velenosa che ci porta a dire di no a Dio, e invece c'è il sì a Dio. E qui veniamo e concludiamo questa prima parte della nostra trasmissione, veniamo ad un'applicazione pratica. Questa libertà di Maria ci dice qualcosa oppure no? Ha una relazione con la nostra libertà oppure no? Perché il problema è che quando guardiamo la Madonna e la vediamo così sublime, così alta, alla fine noi diciamo: ma questa, la Madonna sì, ma Dio l'ha voluta, ma in definitiva perché l'ha voluta? Noi non siamo così. C'è un abisso tra noi e la Madonna. Va bene, dobbiamo invocarla, dobbiamo pregarla, ma alla fine sembra che i cattolici facciano della Madonna un'altra divinità, un altro Dio. E la spingono così in alto perché alla fine sembra che sia un'altra divinità. E tanti protestanti appunto si oppongono a questa divinizzazione di Maria e quindi si discostano, dicono no, vogliamo una Madonna, vogliamo l'umanità che abbiamo perso e vogliamo la nostra vera umanità redenta. Allora dobbiamo rispondere a questa obiezione, perché l'Immacolata Concezione non è un dogma astratto che sta lì e ci fa ammirare la Madonna quasi distante da noi, che non ha niente da dirci. Al contrario, l'Immacolata Concezione ha tanto da dirci perché? Perché è proprio in lei che Dio vince, è proprio in lei, nella sua umanità perfetta, nella sua libertà orientata a Lui, che Dio ci fa vedere qual era il suo piano per tutti noi. Per tutti noi povere creature che in Adamo abbiamo peccato. Peccando, Adamo ha fatto sì che cadesse con lui anche il genere umano. Ma Dio non aveva preordinato quel peccato, Dio non aveva voluto quella condizione di miseria in cui Adamo ha portato il genere umano. E perché noi ci avessimo sempre questa speranza di sollevarci dal nostro stato di miseria, di guardare in alto, guardare a quello che noi dobbiamo veramente diventare, il Dio ci ha dato la Madonna. E quindi nella Madonna Dio ci fa vedere qual è il suo piano originario, quel piano che comunque non è stato sconfitto dal diavolo, ma è il piano che è rimasto sempre intatto in lei e poi sarà portato a compimento alla fine dei tempi, perché in questo modo la Madonna diventa anche segno di speranza per tutti noi, perché noi saremo quello che la Madonna è già, lo saremo in Dio chiaramente, lo saremo alla fine dei tempi, saremo lì con il nostro corpo, dov'è già la Madonna con il suo corpo, ma questo solo alla fine dei tempi. Quindi la Madonna diventa un segno di speranza. La sua Immacolata Concezione, la sua libertà diventa il paradigma della libertà. Se tu uomo vuoi essere veramente libero, devi imitare questa libertà e non accontentarti della tua misera libertà, no? Della libertà che scende a compromessi, della libertà che sceglie quello che fa più comodo, della libertà che vuole quello che normalmente noi vogliamo. Quindi l'Immacolata Concezione in questo modo è veramente quel giardino illibato, che è un giardino, è quella creazione inviolata, mai toccata, sporcata dal nostro peccato. Quel sì a Dio, quel fiat alla volontà di Dio che non viene mai meno. Bene, Antonio, allora a te
Sì.
la parola adesso.
Grazie Padre Serafino. Siccome arrivano domande, no, da parte dei nostri ascoltatori, come di consueto diamo la precedenza, no, a coloro che ci scrivono tramite WhatsApp oppure possono anche telefonare al solito numero di telefono che vorrei ricordare a tutti 0825 444 3919. qualcuno. Allora, adesso Padre Serafino, mettiamo un piccolo stacco di un paio, qualche minuto, diciamo, no? E poi ci troviamo di nuovo in diretta. Ave Maria. Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta. Sono arrivate un paio di domande dai nostri ascoltatori a Padre Serafino. La prima, Padre Serafino, ci perviene da Lucia di Avellino, che ti chiede: Padre Serafino, stavo seguendo il vostro discorso sulla libertà vera e falsa, ma se uno si rende conto che è dominato dal peccato e dai vizi, come fa a uscirne? Perché anche se uno cerca di cambiarsi, sembra quasi impossibile togliere tutti questi difetti. Padre Serafino, quindi...
Sì. Come si fa ad uscire dai nostri peccati, praticamente?
Credo che sia questo, no, lo spirito. Cioè, praticamente noi ci sappiamo, no, di essere condizionati dal peccato originale, dalle sue conseguenze e dai peccati nostri personali, insomma.
Sì, e difatti noi possiamo uscire dai nostri difetti, possiamo superare i nostri difetti, cambiare vita con l'aiuto della grazia. Da soli è difficile, da soli non lo possiamo fare, e sappiamo anche che se lo volessimo fare diventeremmo tutti dei pelagiani, cioè di persone che pensano di poter riuscire da se stessi con le loro forze. Invece dobbiamo sempre chiedere l'aiuto della grazia, quindi non dimentichiamo questo: è la grazia che ci rende capaci di superare i nostri difetti, superare i nostri peccati. Da soli siamo deboli, siamo fragili, non ce la facciamo. E la Madonna, proprio per questo la Madonna ci dà un esempio mirabile. In lei trionfa la grazia. La Madonna è l'immagine sublime della grazia, la grazia che viene data a Maria in come singolare privilegio, perché rifulgesse in lei sempre quel sì a Dio, rifulgesse in lei l'amore di Dio per noi, quell'amore che non si lascia sconfiggere dalle nostre miserie, dalle nostre debolezze. È un amore che rimane sempre fedele, è un amore che dice sempre sì. In Maria vediamo proprio questo riflesso dell'amore di Dio per noi. In lei, in una sola creatura, Dio ha fatto tutto ciò che avrebbe desiderato fare in noi, ma che può ancora fare in noi se noi, con la nostra libertà, aiutata dalla grazia, in cooperazione sempre con la grazia, ci apriamo a Lui. Quindi come fare a superare tutti questi vizi? Sembra impossibile, ma dobbiamo farlo con l'aiuto della Madonna. Chiedere alla Madonna questa grazia. Lei, che è la mediatrice di tutte le grazie, ci può dare proprio questa grazia di poter essere fedeli a Dio, aprirci con la nostra libertà aiutata, sollevata dalla grazia, e così cambiare veramente la nostra vita. Quindi la Madonna è sempre la soluzione a tutti questi problemi.
Oh, padre Serafino, un nostro ascoltatore, Giuseppe, ti pone anche questa domanda, vuole un chiarimento, no? Dice: padre Serafino, ci potreste spiegare quello che dice San Massimiliano, che nella verità dell'Immacolata Concezione sono contenuti tanti altri misteri?
Sì, Giuseppe, San Massimiliano Maria Kolbe si concentra in modo speciale sull'Immacolata Concezione, e questo è il punto di partenza della sua riflessione, della sua mariologia. L'Immacolata Concezione in che senso? Chiaramente San Massimiliano è un francescano, quindi parte dalla tesi francescana che dicevo prima all'inizio della nostra trasmissione, il fatto che il Verbo di Dio si sarebbe incarnato anche se Adamo non avesse peccato. Gesù sarebbe venuto come uomo per glorificare il Padre, se non ci fosse stato il peccato da redimere, anche se Adamo non avesse peccato. Questo non per porre il fatto dell'ipotesi, perché adesso che il peccato c'è stato, l'ipotesi non è più spiegabile, non è più neanche ponibile. Non è il problema dell'ipotesi, no? Se Adamo non avesse peccato, Gesù sarebbe venuto. Non si tratta di un'ipotesi e basta, si tratta della primazia di Cristo, del primato di Cristo. Cristo ha un primato su tutte le cose. Questa è pura, bellissima teologia paolina di San Paolo. Il Cristo tiene un primato su tutte le cose, perché tutto è fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui. Bene, San Massimiliano parte da questo presupposto, quindi l'Immacolata è predestinata con Gesù, e in Gesù, e viene con Lui, con il medesimo decreto di eterna predestinazione del Figlio, cioè la predestinazione di Maria Immacolata. Bene, la Madonna Immacolata perché con questa riflessione su Maria Immacolata, San Massimiliano vede soprattutto la predestinazione di Maria con Cristo, ma nella sua relazione così indispensabile con lo Spirito Santo. E qui già vediamo come dalla relazione di Gesù con Maria, Maria con Gesù, che è una relazione di maternità, quella di Maria nei confronti di Gesù, passiamo alla relazione sponsale di Maria con lo Spirito Santo. Perché Gesù si incarni, c'è bisogno che la Madonna diventi sposa dello Spirito Santo. Ma questo essere sposa dello Spirito Santo, dice San Massimiliano, è qualcosa che avviene non soltanto nel tempo, quando si verifica l'annunciazione e lo Spirito Santo scende su Maria l'adombra e la rende capace di concepire miracolosamente, soprannaturalmente Gesù. Ma questa unione sponsale di Maria con lo Spirito Santo avviene già nell'eternità, avviene nella predestinazione, se vogliamo, di Maria quale Immacolata Concezione. Perché dice questo San Massimiliano? Perché la Madonna è Immacolata Concezione, ma creata. Chiaramente è voluta dall'eternità, ma è creata nel tempo. La Madonna Immacolata Concezione è creata, ma questo atto d'amore creativo, L'Immacolata Concezione è una concezione d'amore, la Madonna è una concezione d'amore, concepita dall'amore di Dio, dice San Massimiliano, perché concezione significa essere concepita, no? Concepita dall'amore di Dio, ma un amore che poi diventa un amore creato, chiaramente, no? Una creatura. Ma questo amore creato nella creazione, difatti, è un amore che riflette un amore increato in Dio. E qual è l'amore concepito, increato in Dio? È lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'amore di Dio, la concezione dell'amore di Dio increato, eterno. Quindi la terza persona della Santissima Trinità. Siccome quindi lo Spirito Santo è una concezione d'amore di Dio increata e la Madonna è una concezione d'amore di Dio creata, ecco. Perché avviene la sponsalità? Ecco perché avviene l'unione tra la Madonna e lo Spirito Santo, perché entrambi sono concezioni d'amore e quindi si uniscono perché da questa unione mirabile avvenga il concepimento di Gesù, avvenga il concepimento del Figlio e quindi l'incarnazione. Quindi questo è molto bello. L'Immacolata Concezione ci apre alla verità molto bella della relazione di Maria con lo Spirito Santo. Ma questa relazione di Maria con lo Spirito Santo favorisce l'incarnazione, quindi il mistero dell'incarnazione, il mistero della redenzione, e quindi il mistero della nostra salvezza. In questo senso, caro Giuseppe, San Massimiliano riflette sull'Immacolata Concezione e quindi la vede in relazione alle persone della Santissima Trinità e quindi da questo mistero dell'Immacolata Concezione riesce a ricavare un po' tutti gli altri misteri, la sponsalità d'amore con lo Spirito Santo, quindi la mediazione di Maria di tutte le grazie. Perché la Madonna è mediatrice di tutte le grazie, dice San Massimiliano? Perché è sposa dello Spirito Santo. La Madonna è, dice San Massimiliano, corredentrice perché è madre di Gesù, quindi è una con Gesù nella nostra salvezza, sta sempre accanto a Gesù, fa tutto quello che fa Gesù, difatti, no? Lo accompagna in tutti i suoi misteri, fino anche sul Calvario dove si offre ed offre Gesù per la nostra salvezza. Perché madre di Gesù, Maria è corredentrice, perché sposa dello Spirito Santo, Maria è mediatrice di tutte le grazie. Perché unita allo Spirito Santo, chi è che ci dà la grazia? Lo Spirito Santo. La grazia è sempre dono dello Spirito Santo, grazia, soprattutto grazia santificante, no? La grazia che ci fa santi. E la grazia che viene da colui che è il Santo, che è il Santificatore, lo Spirito Santo. Bene, perché la Madonna è unita allo Spirito Santo diventa mediatrice di tutte le grazie. Questa capacità le viene donata dalla sua unione con lo Spirito Santo. Ecco perché non c'è grazia che passi, che arrivi a noi se non per mezzo di Maria. E questo è molto interessante vedere questa sublime verità dell'Immacolata Concezione che si apre ad un intreccio dei misteri divini riflessi proprio in questa sublime creatura che è stata voluta immacolata da Dio, è stata creata immacolata.
Padre Serafino, io mi rendo conto, no, che il nostro intelletto è limitato e quindi voglio dire, quando riflettiamo su queste cose, in effetti c'è sempre il pericolo, no, che qualcuno ti faccia fare dei ragionamenti sbagliati, no? Io ti volevo chiedere questo fatto, no? Noi vediamo nell'Immacolata diciamo, una creatura perfettamente ordinata, no? A Dio, quindi in tutte le sue potenze, l'intelletto, la volontà, e anche la sua, diciamo, no? La sua corporeità, no? La verginità è completamente orientata a Dio. E come tu dicevi, no? Questo perfetto orientamento l'ha portata a fare in piena libertà, la scelta per la maternità di Dio, che è la scelta perfetta. Allora io ti volevo chiedere questo, insomma, senza, beh, la Madonna comunque si innesta, no, come nella creazione, come una creatura umana, no? Quando noi leggiamo nell'Antico Testamento soprattutto, no? Vedi, io pongo dinanzi a te la via del bene, la via del male, la benedizione e la maledizione, e poi Dio dice: scegli la benedizione affinché tu viva, eccetera, eccetera, no? queste cose, voglio dire, non esulano, cioè non esentano, no, la Madonna nel stare nel tragitto, no, dei figli di Eva in qualche modo, no? Ecco, questo che ti volevo chiedere, cioè praticamente la sua è una libertà effettiva, cioè non dobbiamo pensare che il suo essere perfettamente ordinata a Dio fosse poi dopo sintomo di una libertà apparente. Ecco, è una domanda difficile.
No, è chiaro. La sua libertà, quale ordinazione a Dio in tutte le cose, è una libertà altissima, ma è la libertà più perfetta, è una libertà umana, non è una libertà disumana o subumana, ma è una libertà di una creatura. Chiaramente una libertà favorita dalla grazia, la Madonna è eminentemente favorita dalla grazia, ma la sua è una libertà umana. È questo che dobbiamo capire, credo Antonio, è questo che, su cui facciamo fatica a capire. Perché? Perché noi, figli di Adamo, misuriamo sempre la nostra libertà sulla base di poter dire di sì o poter dire di no. Ma il dire no a Dio non è una cosa perfetta, non è una cosa buona, è il dire di no al bene. E quando io dico di no al bene, perché posso anche dire di no al bene, perché dico di no al bene? Perché scelgo un altro bene, scelgo qualcosa che mi piace di più, un bene apparente, ma che comunque per me è un bene, ma non è il bene che mi fa del bene, il bene che veramente mi appaga, che mi fa santo, che è secondo la volontà di Dio, perché in definitiva il bene supremo è Dio. Quindi noi misuriamo questa nostra libertà sempre dalla possibilità di poter dire o sì o no, ma questo è già un difetto che ci viene dal peccato originale, da quella seduzione originaria secondo cui il serpente, no, ci fa vedere Dio quasi come un antagonista. Se tu dici di sì a Dio, guarda che poi no, non ti va bene, non diventi veramente, non diventi come lui, tu devi diventare come lui, devi diventare, ma senza di lui, no? Devi essere l'alternativa a lui, scegliendo quello che ti dico io, scegliendo anche di disobbedire a Dio, e allora in quel caso si apriranno i tuoi occhi e diventerai tu Dio al posto di Dio. Questo che la Madonna schiaccia, no, con il suo piede immacolato, questa superbia dell'uomo, questa caparbietà che ci fa pensare che noi siamo liberi contro Dio, no, dicendo di no a Dio perché di fatti vogliamo essere noi Dio. Vogliamo noi scegliere quello che ci conviene, vogliamo essere noi i padroni di dire questo è un bene e questo è un male, perché in definitiva quando scegliamo il male noi stiamo dicendo noi, da noi stessi, ciò che è bene e ciò che è male. La Madonna ci dice invece che questa libertà è una libertà che ci porta alla rovina, e difatti la rovina che ha caratterizzato i nostri progenitori, la rovina che caratterizza l'uomo quando pensa di essere libero contro la volontà di Dio. Per cui la libertà di Maria è una libertà perfetta, è la libertà del sì a Dio, è una libertà piena, è totalmente libertà. Questa è la libertà che dovremmo noi sempre, a cui dovremmo aspirare nella nostra vita. La libertà di poter scegliere senza nessuna costrizione il bene. Questa è la libertà, no? Scegliere senza nessuna coercizione, senza che nessuno ci imponga nulla, ma con un atto interiore, no? Di amore, abbracciare il bene. Questo è veramente libertà, no?
Quindi la vera c'è la scelta, no? Cioè la scelta c'è, nel senso che cioè nell'annunciazione noi vediamo la scelta, però è una scelta fatta in una libertà superiore, diciamo così. Sì.
Esatto, c'è la scelta, chiaramente, se no la Madonna
la scelta, non è preclusa, no, voglio dire, ad esempio, io il mio cervello forse sta facendo tilt, no?
È un po' matematico, ma voglio dire, è troppo
matematico. sì, effettivamente è così. No, riconosco che il concetto l'ho capito, insomma, effettivamente è così, cioè c'è una scelta veramente superiore, nel senso che c'è una perfetta libertà, ma c'era la libertà di scegliere il bene, perché noi siamo proprio, ecco, tu hai detto che la Madonna per noi è un'immagine del progetto di Dio su di noi. No? E San Tommaso pure lo diceva, che la nostra volontà è sempre orientata al bene, no? E poi questo peccato originale e personale distorce questa conformazione, diciamo, dell'essere umano. Per cui la vera libertà, come dicevi tu, è quella di andare verso Dio.
Esatto.
Questo è il discorso preminente. Va bene, padre Serafino. Allora, vediamo, questo discorso è molto interessante, vedo che infatti ci stanno scrivendo, perché è qualcosa che ci illumina su questo, ma perché c'è un grande dibattito, diciamolo pure, padre Serafino, no? Che ci proviene pure dal mondo scientifico, no? E che continua a bombardarci con delle idee del tipo: il libero arbitrio è sempre una cosa soltanto apparente, noi siamo soggetti alle leggi della meccanica quantistica, tutti. Ti sembra di essere libero, ma non lo sei, perché tu sei già predestinato da un'equazione. Queste purtroppo sono cose che, guarda che purtroppo ci provengono da questo mondo conturbante e turbato.
Sì. Dominato dalla tecnica, alla fine. Quello che io vedo, anche c'è qualche filosofo contemporaneo, italiano, che critica fortemente la tecnica come dominazione di fatti dell'uomo, però poi nega la libertà. Ma negare la libertà in nome dell'identità della persona, la persona ha un'identità già segnata, per cui non può che fare quello che fa, quindi non è libera. Ma questo è già essere dominati dalla tecnica.
Sì, ma poi è un pensiero luterano.
Sì.
È un pensiero luterano, no? Cioè, esatto. Quello della predestinazione, tu puoi fare quello che vuoi, ma se devi andare nella perdizione, vai nella perdizione, insomma. Quindi praticamente è un'eresia luterana proprio questa qua di
esatto.
Negare il libero arbitrio.
Di questa negazione del libero arbitrio è in Lutero.
Sì, infatti. Quindi ci dobbiamo guardare bene, ecco, da questi inganni, anche se ci provengono da voci autorevoli, cattedratici, professori, luminari, eccetera, eccetera. Perché è un millantato potere, ecco, sì. Quello degli scienziati, insomma, la scienza non ci salva, ecco, chi ci salva è Cristo.
Sì.
Allora, padre Serafino, penso un po', il tempo è volato proprio veramente in questa trasmissione qua, chiudiamo come di consueto con la benedizione e con i saluti finali.
Va bene, allora ringraziamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito, e chiediamo alla Madonna Immacolata che ci conduca sempre nella scelta giusta, nelle scelte giuste della nostra vita, perché possiamo essere veramente liberi in Dio, con la sua grazia. Il Signore vi benedica, vi custodisca nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave Maria.